Grazie, è sempre difficile ovviamente parlare dopo l'avvocato De Tilla sperando di avere l'attenzione dell'auditorio, ma comunque ci proverò. Intanto anche un ringraziamento di cuore all'onorevole Gasparri per aver acceso questo faro di oggi su un problema così importante e rilevante come la riforma degli ordini, e un ringraziamento all'onorevole Maria Grazia Siliquini, che da sempre è molto vicina al mondo dei professionisti e che molto ha fatto per questo, con un impegno anche se talvolta non da tutti condiviso, ma sicuramente tutti gli riconoscono la grande generosità di questo impegno. Io prima di tutto volevo portare qualche dato, li ricordava l'avvocato Manzini, voglio portarli anch'io. Il primo dato riguarda l'accusa che viene fatta al mondo professionale di essere incapace di competere e di essere negativo nella bilancia delle transazioni nazionali e internazionali come termini di valore di esportato e di valore di importato. Si parla di miliardi di euro di deficit, i dati chiunque li può andare, non è così, chiunque li può andare a vedere nella serie storica che pubblica l'Istat, e allora la differenza fra l'import-export delle attività professionali era nel 2005 negativo per l'Italia dell'1,30%. In realtà è stato anche positivo di 1-2 punti. Questo cosa ci dice? Ci dice che nella serie storica degli ultimi 6 anni disponibili più o meno il valore delle transazioni di quello che noi esportiamo in termini di servizi professionali e quello che noi importiamo è quasi alla pari. La differenza. Teniamo conto di un fatto: in Italia per noi non è possibile ancora fare società professionali in termini diffusi. Noi oggi per lavorare in forma unitaria dobbiamo utilizzare ancora lo strumento surrettizio dell'associazione professionale. Non è colpa dei professionisti, è colpa della politica. Il governo non ci dà lo strumento. Allora anche qui è singolare vedere come la politica accusi il mondo professionale di non sapere competere, il che peraltro non è, però non ci dà gli strumenti per farlo. È come se a un atleta venissero, come dire, legate le gambe e poi gli si rimproverasse che non corre abbastanza svelto. Questo è il limite. Ciononostante noi siamo in grado di competere, pur non avendo gli strumenti adeguati per farlo. E voglio portare un esempio. Il paese che oggi tutti gli economisti prendono ad esempio anche per gli sconvolgimenti a livello economico mondiale che sta creando, che è la Cina, anzi addirittura l'impero di Cindia, che sarebbe Cina e India, ma comunque. La Cina si deve dotare, perché anche lì sta nascendo una proprietà privata, di un sistema notarile che non ha mai avuto. Un paese comunista non l'aveva, non era ammessa la proprietà e non serviva un pubblico registro per prenderne contezza. Bene, bisogna sapere, ricordare e dire che i cinesi hanno guardato a molti modelli notarili del mondo e hanno preso come riferimento il modello latino, cioè il notariato italiano sta riproducendo il nostro modello in Cina. Allora vorrà dire questo, che non vuol dire che noi siamo i migliori del mondo, ma vorrà anche dire che il nostro sistema professionale ha delle risorse da offrire all'interno e all'esterno del nostro paese. La seconda questione è quella dei numeri. I professionisti iscritti agli albi seguono un percorso di pubblica certificazione. Noi oggi abbiamo, lo ricordava sempre l'avvocato Manzini, 1.826.000 iscritti agli albi, ultimi dati certi. Di questi ne abbiamo 1.112.000 che sono esercenti, vuol dire che gli altri o non esercitano o sono pubblici dipendenti e danno una previdenza di tipo pubblico. Faccio un esempio: l'ingegnere del genio civile, che è un pubblico dipendente della regione, però è iscritto all'ordine perché deve timbrare gli atti del suo ufficio. Sono dati certissimi. Poi abbiamo, diciamo, questo enigma, questa incognita. Ah, voglio dire un'altra cosa: i professionisti sono cresciuti nel giro di dal 96 al 2005, sono passati da 1.150.000 a 1.820.000 iscritti agli albi, con un incremento del 58%. Del 58% in 10 anni. Un professionista su due, per questo incremento, ha meno di 40 anni di età. Allora vorrà dire che i numeri chiusi, la negazione dell'accesso all'albo, questa non è una verità che i numeri portano. E voglio prendere un esempio, ne approfitto perché De Tilla se n'è andato. Gli avvocati sono 180.000. Erano allora 90.000, gli avvocati sono raddoppiati. E qui, se raddoppino, cade, come dire, anche qui l'accusa dell'avvocato che può assurgere alla professione soltanto se è figlio di avvocato, perché con il raddoppio di questi numeri, come dire, o gli avvocati italiani hanno una grande virilità, per cui fanno un sacco di figli, altrimenti i numeri non ci sono. Oggi l'avvocato non è il figlio dell'avvocato, è anche il figlio dell'avvocato naturalmente, questo è ovvio, perché chi è cresciuto, come dire, a codici e pandette evidentemente può naturalmente appassionarsi a questo, ma l'avvocato oggi non è figlio dell'avvocato, è il figlio dell'operaio, il figlio dell'artigiano, il figlio del contadino che cerca di scalare con i suoi mezzi la scala sociale. E noi dovremmo avere un governo che si occupa di questo, non un governo che mortifica questo, che mortifica le eccellenze. Bene, i professionisti senza albo, ci sono dei numeri che girano, stime di 3 milioni eccetera, queste stime ovviamente sono stime, quindi giudizi prognostici. I dati non ci sono perché le associazioni sono private, quindi non hanno nessun obbligo di pubblica certificazione, possono dichiarare quello che vogliono e quindi possono anche, come dire, vestirsi del miglior vestito di numeri. È possibile però andare alla fonte. Con la riforma previdenziale Dini, tutti quelli che svolgono in Italia un'attività libero professionale, se intendiamo per questo un'attività con partita IVA, dopo altrimenti siamo nel puro campo del lavoro dipendente, debbono avere una previdenza. I professionisti hanno la previdenza delle loro casse, chi non li aveva con la riforma Dini si è creato la propria cassa di previdenza, e chi invece non ha un ordine e un albo si iscrive a una gestione INPS. I dati ci dicono che le persone con partita IVA iscritte alla gestione INPS sono 220.000, non 3 milioni, non 5 milioni, ma 220.000. L'INPS dice un'altra cosa, naturalmente non possiamo dire che sono tutti professionisti, sono tutti quelli con partita IVA, però siccome non possiamo neanche dire che non lo sono, li diamo per assunto che sono tutti liberi professionisti non ordinistici. L'INPS ti dice anche un'altra cosa, che 2/3 di questi non pagano più contributi da qualche tempo. Potrebbero avere sospeso l'attività, potrebbero averla terminata, ma questi sono i numeri veri e documentabili. Ora veniamo invece al problema della riforma, del fatto che serva. Naturalmente la riforma serve, lo dicevo prima, ci servono gli strumenti per poter operare, noi non possiamo fare società e quindi non possiamo competere con l'organizzazione societaria, per esempio, di tipo anglosassone. Anche qui sul sistema anglosassone, che è tutto associativo, c'è spesso questo innamoramento esterofilo. Allora guardate, quando si dice ma in Inghilterra fanno così, a me viene da dire ma in Inghilterra girano anche a sinistra con l'automobile. Allora io non è che posso importare qualcosa che è da un'altra parte, perché quel qualcosa non è avulso da tutto, è parte di quel sistema, è parte della storia di quel paese. E quindi o importiamo tutto il sistema inglese, oppure non possiamo importarne un pezzo pensando che sia una cosa moderna, perché il nostro sistema professionale ha una storia attergata nei secoli ed è il frutto della nostra esperienza unica. La Camera dei Lord va bene in Inghilterra, probabilmente nello Zambia ha qualche difficoltà, là si usa un altro sistema, ma non è buono l'uno e negativo l'altro, è il frutto della storia di quei paesi. E quando si è fatta la riforma si è anche detto l'Europa ci obbliga a farla perché il nostro sistema ordinistico violerebbe le direttive comunitarie. Così non è. L'Europa non chiede di smantellare gli ordini, l'Europa chiede che non vengano messe delle barriere surrettizie all'ingresso di cittadini comunitari che vengono nel nostro paese e vogliono ivi svolgere l'attività professionale. E noi abbiamo applicato, come facciamo sempre, perché credo che non ci sia popolo più europeo degli italiani, noi abbiamo applicato le direttive che si chiamano sul diritto di stabilimento, cioè di migrare e stabilirsi nei paesi, le abbiamo applicate con un entusiasmo tale che oggi il professionista straniero è trattato meglio e molto meglio di quello italiano, nel senso che non deve fare l'esame di abilitazione. Quindi l'Italia ha applicato fin troppo le direttive comunitarie e addirittura c'è una recentissima risoluzione del Parlamento europeo, la risoluzione Eber del 12 ottobre del 2006, che dice che è riconosciuto il diritto di ogni paese comunitario a emanare regolamentazioni proprie su queste attività professionali legate alle proprie peculiarità. Quello che è importante è che noi non trattiamo diversamente il cittadino francese comunitario dall'italiano, ma noi lo trattiamo meglio. E quindi alla questione della qualcosa devo dire anche del decreto legge del ministro Bersani. Ricordava prima l'avvocato Manzini, diceva che c'è una diffusa insoddisfazione dei professionisti. Perché c'è? Perché il professionista prima di tutto è un cittadino come gli altri. E se è quell'indagine statistica che lui prima citava, dove diceva che il normale cittadino dal professionista percepisce come valore principale, più che la competenza, l'affidabilità, anche noi come cittadini e professionisti dopo percepiamo dalla nostra classe politica prima di tutto l'affidabilità. E il ministro Bersani è inaffidabile. È inaffidabile perché? È inaffidabile non per quello che ha scritto nel decreto legge. Guardate, sulle tariffe l'unico problema vero, se vogliamo dirci le cose come stanno, è soltanto per l'avvocatura, perché tutte le altre categorie professionali le tariffe le hanno da tempo di fatto abrogate. Vi faccio un esempio, i chimici, l'ultima tariffa, perché le tariffe non sono più rinnovate da 15 anni. La tariffa oraria di un chimico è 12 euro, meno di una signora che viene a fare le pulizie. Ma cosa volete abolire? Quella? Io appartengo a una categoria, agrotecnici e agrotecnici laureati, che la tariffa non l'ha mai avuta. Quindi voi capite che danno ci ha fatto Bersani? Non l'ho mai avuta, ma io ho abrogato il nulla. Il problema è un altro. Anche sull'antitrust, su molte cose non ne possiamo convenire. Il problema è un altro. Il problema è che il governo ha detto, ci ha detto prima del voto, la classe politica si è candidata, e ha preso un impegno col Paese, non solo con noi, che era quello di fare riforme che fossero concertate. Che ci fosse, perché hanno detto che della concertazione, del dialogo, del rapporto avrebbero fatto l'architrave di questo Paese. Allora io non faccio un discorso ideologico, io non dico, poi ognuno trae il giudizio che vuole naturalmente, che è meglio il centro, la sinistra o la destra. Io credo che non ci sia persona più laica al mondo di un professionista, laica nel senso che non è innamorata di un'ideologia. Il professionista, perché si misura in un mondo competitivo, dà un valore al politico. Se operi bene il mio giudizio è positivo, se operi male il mio giudizio è negativo, semplicemente, chiunque tu sia. Allora io cosa devo pensare di un governo che dice che fa della concertazione il suo architrave e mi fa un decreto legge nottetempo, e che rifiuta il dialogo, e che rifiuta l'incontro, e che rifiuta di ricevere proposte? Le rifiuta! Noi non abbiamo chiesto devi fare come diciamo noi, noi abbiamo chiesto possiamo parlare? No, non puoi parlare. Allora sei inaffidabile. E questo è il giudizio negativo che viene dato, non tanto sul merito, sul metodo. Perché qui c'è un punto, il punto è, ma il decreto serve al Paese? A mio parere no, è demagogico, dà un contentino, è un po' come la storia della ricarica del cellulare. Parliamo di liberalizzazioni, facciamo nuove leggi per liberalizzare, è un pochino strano. La ricarica del telefonino in sé non è nulla quella tassa lì, premesso che a quel punto dovrebbero togliermi anche la mia tassa di concessione sul mio abbonamento, perché non è che io sono figlio della serva, se hai tolto quelli per le... perché non l'altre? No, però le altre le incassi te, quindi quelle vanno bene. Ma voglio dire, questo ovviamente... Il punto è un altro. Noi di cosa abbiamo bisogno in questo Paese? Noi abbiamo bisogno di raggiungere l'obiettivo che ci indica l'Europa, al quale noi aderiamo in modo entusiastico, che è la famosa strategia di Lisbona, quello che vuole trasformare il territorio europeo nel luogo dove è finalizzato all'economia della conoscenza più diffusa e competitiva del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ha riassunto in termini migliori dei miei l'avvocato Luciani, che ha detto dobbiamo passare dalla produzione di beni materiali alla produzione di servizi materiali per le persone e le imprese. Questo è il futuro dei paesi moderni. E qui ci sarà lo scontro fra l'Europa e il sistema americano anglosassone. Questa è la sfida vera. Allora io devo ragionare in questi termini. Non in abolizione della tariffa, in questi termini. E questa sfida non c'è nulla per i giovani, non c'è nulla per l'internazionalizzazione, non c'è nulla per modernizzare. Ecco perché il giudizio è negativo anche sul merito. E poi, molto velocemente, che cosa c'è ancora nel decreto Bersani? Per esempio le farmacie. Vabbè, tanto per dire che i farmacisti non sono un ordine a numero chiuso, il numero è apertissimo. Sono le farmacie che sono a numero chiuso, ma le farmacie non le stabilisce l'ordine, le stabiliscono le regioni con dei piani programmati. Quindi anche lì non è che c'entrano i farmacisti. Certo, daranno il loro parere, ma non c'entrano. Ora, io non lo so, perché non sono farmacista, se sia utile o non utile alla sanità pubblica vendere fuori dalle farmacie dei prodotti. Poniamo che lo sia. Ma se io stabilisco allora che io posso vendere dei farmaci fuori dalle farmacie, perché nel decreto legge di Bersani c'è l'obbligo del farmacista? Perché io non posso andare al distributore di benzina a comprarmi un quotidiano, se non mi sento bene, un antidolorifico e andare via? Perché c'è l'obbligo del farmacista? Guardate, secondo me l'obbligo del farmacista c'è perché così io metto un onere di 30.000 euro, 25.000 euro per chi vuole aprire un corner e faccio fuori tutta la piccola distribuzione. Allora vuol dire che soltanto la grande distribuzione nel suo sistema si può permettere quell'onere alla base. Allora vuol dire che noi qui non stiamo liberalizzando, vuol dire che noi stiamo trasferendo ricchezza, denari, dalla tasca di uno alla tasca di un altro. E se questo è il punto, permettetemi che se la tasca è la mia, no, ripeto, non è mia, mi possa dire che non sono d'accordo, perché questo non serve al paese, non serve mica ai giovani. È ovvio, se assumo un farmacista di là lo perderò nel sistema delle farmacie, perché se perdo clienti, voglio dire, io non penso che la gente si abboffi di aspirine perché sono buone, non so, credo che più o meno saranno quelli i farmaci. Dopodiché, allora, se sono liberi, io li vorrei liberi senza obbligo di farmacista. Se non sono liberi, qualcuno mi deve spiegare perché diavolo questo obbligo l'hanno messo. E anche tutte le questioni del Mastella non dirò nulla, perché non devo dire nulla, ha già parlato De Tilla, anche la questione che il mercato si autoregola, beh, io devo dire che la storia è che il mercato si autoregola non esiste. L'onorevole Gaspare, che è stato protagonista di una legge molto importante sulla informazione, con giudizi ovviamente diversi dalla parte politica di come uno la legge, sa perfettamente che i sistemi, il mercato si autoregola se è un mercato che parte oggi. Voglio dire, siamo tutti uguali, se nasciamo tutti lo stesso giorno, dello stesso peso, con la stessa massa muscolare, siamo tutti uguali. Ma il mondo non è così, il mondo è complesso, articolato e stratificato. Allora, il problema del mercato che regola, ce l'ha già detto Adamo Smith 100 anni fa come funziona. E diceva sul libero mercato senza regole che il libero mercato senza regole voleva dire questo: libera la volpe e libera la gallina nel medesimo pollaio. Le regole servono per far crescere, perché altrimenti non si capisce perché i paesi più dinamici hanno i sistemi contro i trust. Perché non può essere, se c'è un'azienda già organizzata in modo formidabile che detiene il mercato, non c'è nessuno che la può scalzare. Ci può essere invece una normazione che dà degli spazi dove le aziende possono crescere fino al punto di poter fare realmente concorrenza, ma questo spazio va assicurato, le regole servono a tutelare i più deboli, altrimenti vince il più forte. Infine, una domanda iniziale sull'organismo unitario. Io devo dire che un organismo unitario delle professioni esiste, si chiama CUP, ha un suo presidente, Raffaele Sirica, raggruppa tutte le categorie professionali. E se qualcuno, come dire, critica anche giustamente, perché la critica è apprezzabile, il CUP, però deve capire questo, che noi dobbiamo tenere dentro il CUP 28 ordini, 28 presidenti, ma 28 consigli nazionali, 28 categorie con le diverse sensibilità. E il nostro valore aggiunto non è, come dire, un opinion leader che magari veda più degli altri e capisce che c'è un obiettivo giusto e si muove lui da solo per raggiungerlo. Il nostro valore vero, la nostra forza è mantenere uniti tutti i professionisti. Per questo noi dentro il CUP non possiamo correre col passo del più veloce, ma dobbiamo andare avanti col passo del più lento, perché altrimenti ci perderemmo dietro una serie di ordini che, per diversi motivi, non sta a me giudicarli, non capiscono l'importanza di un momento. Certo, Maurizio De Tilla è molto rapido sulle questioni, abbiamo altri colleghi molto rapidi, altri non sono così. E quindi noi dobbiamo mediare costantemente, a volte estenuante, ma noi abbiamo l'obbligo morale di fronte al mondo professionale di mantenere unita la squadra. Dopodiché, per fare certe azioni, sono quelle che fa De Tilla. Lui ha creato un movimento, io personalmente vi ho aderito, e questo movimento, che ha un'adesione volontaria, nessuno è obbligato a starci o non venirne via, potrà fare delle cose meravigliose senza dover rendere conto a nessuno. Tuttavia noi come CUP un'iniziativa, e la voglio ricordare, importantissima, l'abbiamo fatta. Abbiamo proposto un disegno di legge fra cui fra poco partiremo a raccogliere le firme, anzi io, visto che qua si fanno gli inviti, anche io faccio un invito, chiunque condivida questo firmi il disegno di legge, che non è un atto tecnico, noi, cioè tutti i parlamentari, chiunque penso dei parlamentari prima l'avrebbero presentato, perché peraltro sono cose che hanno già condiviso e metabolizzato. Quello è un atto politico, è un atto per dire che il mondo delle professioni non accetta diktat, non accetta ordini, siamo persone libere e vogliamo confrontarci e vogliamo misurarci coi nostri argomenti contro gli argomenti degli altri. Cioè vogliamo fare quello che questo governo dice di voler fare ma con noi non fa, semplicemente. E l'ultimissima cosa è questo: noi abbiamo dei valori come mondo professionale dei quali credo che dobbiamo essere molto orgogliosi e sono i valori che io personalmente penso manchino a questo paese. Questo è il paese nel quale, mi si perdoni perché sono in un luogo dedicato alla politica, dove i consiglieri di circoscrizione hanno l'auto blu con l'autista in certi comuni. Questo è un paese dove c'è una classe pseudo-sindacal politica che vive di privilegi e non rende conto nulla. Dall'altra parte ci sono almeno 2 milioni di cittadini che non conoscono sabato, non conoscono domenica, lavorano non sempre per il reddito, ma lavorano anche per il piacere di lavorare. E noi siamo non esiste un'impresa, con tutto il rispetto per le imprese, che venga sospesa dalla propria attività perché, non so, ad esempio non paghi i fornitori. Non esiste. Un professionista, se non si comporta bene con la sua clientela, con la deontologia, può essere sospeso. Voglio dire che noi abbiamo dei valori come impegno, merito ed etica che in questi paesi non ci sono più e invece meriterebbero di essere coltivati. Grazie.